Ciao a tutti, sono Giadata Ribelli e sono qui con Emilio Palmerini.
Hello!
Per parlarvi di giochi di ruolo, cose fantasy e...
candele oscure, dopo la sigla dei Supernova Collective.
Quando senti la terra tremare o un battito come di tamburi nel cielo, sai che dovrai affrontare un drago. Ma questa volta sono due.
E hanno un microfono.
Allora, oggi parleremo di un altro quick start, ma sarà una scusa per riflettere su un po' di cose che stanno succedendo nell'ambito del gioco di ruolo. Sappiamo ormai da un po' che c'è una nuova età dell'oro, lanciata da Critical Role, Dungeons and Dragons e tutto quello che ci ruota attorno, ma che si sta espandendo anche a un sacco di altri giochi. E diciamo che la domanda che vogliamo usare per parlare di tutte queste cose è: che cosa vuol dire gioco di ruolo cinematografico? Perché il termine sta saltando fuori sempre più spesso nei giochi di ruolo che leggiamo. Outgun dice di essere un gioco di ruolo cinematografico, Wilder Fist dice di essere un gioco di ruolo cinematografico, i nuovi giochi di Critical Role, entrambi, sia Candela Obscura che Dagger Art, dicono di essere giochi cinematografici, mentre D&D non l'ha mai sostenuto, così come anche altri, un gioco di cui abbiamo fatto recentemente la review, che è Pirate Bori. Quindi qual è la differenza tra uno e l'altro, tra un gioco di ruolo cinematografico che uno non cinematografico, e perché questo termine viene usato così tanto secondo noi.
E oggi, per cercare di capire questa cosa, esploriamo il quick start del nuovo gioco di Critical Role, Candela Obscura. Per chi non lo sapesse, Critical Role è un gruppo di attori americani che hanno ottenuto un successo planetario giocando su Twitch. Per darvi un'idea, il loro canale ha 1.270.000 followers e alcuni episodi del loro Actual Play sono usciti al cinema. Hanno prodotto una serie animata, Legends of Vox Machina, con Amazon Prime, e hanno fatto tour giocando nei teatri a Broadway e così via.
Tutto esaurito. E tra l'altro, sia il tour dei teatri di cui stava parlando Giada che gli episodi al cinema non sono episodi tratti dalla loro serie, sono proprio loro che giocano.
Sì, sì.
Cioè, in America c'erano una decina di cinema in tutti gli Stati Uniti che proiettavano in tempo reale, in live, loro che giocavano mentre giocavano, quindi...
Sì, diciamo che probabilmente sono anche stati i primi ad avere un successo così grande portando questo tipo di format, cioè giocando di ruolo.
Sì, prima c'era Acquisition Incorporated a livello temporale, però non ha mai avuto così tanto successo, perché è sempre stato limitato ai PAX e a cose molto
specifiche. Sì, loro sono quelli che hanno fatto esplodere la quinta edizione,
praticamente. Loro sono quelli... Sì, sono i... Beh, no, è merito anche... In America sta andando anche la quinta, però sicuramente Critical Role è stata la miccia, no? Ha accelerato il processo. Recentemente hanno aperto una casa editrice che si chiama Darrington Press, che sta pubblicando un po' di tutto, già da giochi di ruolo come Candela Oscura e Dagger Art a giochi da tavola. E Critical Role, diciamo che si sta inserendo, in realtà, per quanto sia atipico nell'ambito dei giochi di ruolo, si sta inserendo in un percorso tipico per i content creator della loro stazza, soprattutto negli Stati Uniti. Superato una certa soglia di like, iniziano a creare aziende loro in modo tale che possano guadagnare ancora di più dal loro brand invece che fare collaborazioni con prodotti terzi. Per fare un esempio, MrBeast ha aperto una catena di fast food perché lui ha un pubblico gigante, gli offre un prodotto, è un guadagno assicurato. Così come altri che seguo, per esempio, che parlano di automobili, adesso vendono automobili.
Wow,
hanno creato siti d'aste e vendono automobili. Critical Role parla di giochi di ruolo e quindi ha senso che apra una casa editrice in quest'ottica, no? In gergo è quello che si chiama Creators Economy.
Ok.
Cioè l'idea di base che tu hai un pubblico gigantesco e quindi devi trovare il prodotto adatto, mentre di solito il marketing tradizionale, la teoria economica tradizionale è: io ho un prodotto e devo trovare il modo di venderlo. Qui invece è soltanto, dice, è diverso, capito? Puoi creare qualsiasi cosa perché hai già il pubblico, devi solo trovare qualcosa che soddisfi quel pubblico.
E tutto questo è rilevante, infatti, per l'episodio di oggi, perché non possiamo prescindere da quest'ottica, da questo contesto, quando guardiamo ai nuovi giochi di Critical Role. Ricordiamoci che appunto Matthew Mercer e company hanno un pubblico enorme e che vogliono vendere a quel pubblico. Per ora lo hanno sempre fatto con setting di Dungeons and Dragons, tra l'altro. Con Candela Obscura, che è il gioco che esploriamo oggi, hanno deciso di andare invece in proprio, di staccarsi un po'.
E non possiamo neanche separarci dall'idea che hanno uno store loro in cui ormai vendono... Tu puoi puoi vestirti completamente con prodotti di Critical Role. Quindi è un'azienda che va ben oltre anche certe cose che fa Wizard of the Coast, che Wizard of the Coast fa soltanto saltuariamente vendendo ad altri. Cioè sono una linea di vestiti, sono una linea di spille, sono una linea di dadi, adesso sono anche una linea di giochi di ruolo. Tutto questo preambolo perché? Perché si è creata un sacco di discussione online e io e Giada non abbiamo idea di quanto abbia raggiunto o meno l'Italia su cosa sia Candela Oscura, cosa rappresenti Candela Oscura, ci sono tanti aspetti diversi. Non è un gioco indie, anche se sembrerebbe da quello che abbiamo detto, non è che perché l'ha creata una compagnia di autori, di attori, non l'hanno scritto loro, prima di tutto, anche se probabilmente hanno avuto parte di direzione creativa dicendo no, questo è il nostro stile, questo non è il nostro stile, ma hanno assunto autori. Sì, al momento non mi ricordo il nome, ma il game designer che ha collaborato alla creazione del sistema Forge in the Darks, quindi nel senso non sono i primi che passano in convento, hanno tanti soldi, possono permetterlo, e quindi dobbiamo considerare che è il gioco fatto da una corporation, magari non grande quanto Hasbro o Mamma Wizard, ma comunque che segue le stesse logiche. Candela Oscura infatti è un gioco mainstream, fortemente ispirato da altri giochi, tra cui i giochi Forge in the Dark, no? Come Blades in the Dark, ma di cui taglia gli aspetti più spigolosi perché vuole fare un gioco mainstream, con un processo per certi versi simile ma anche completamente diverso da quello che abbiamo visto in Pirate Bori. Quando abbiamo parlato di Pirate Bori, vengono riportati gli aspetti che sono tipici di Critical Role, no? Un certo progressismo alla maniera statunitense hollywoodiana, dove tutti sono accettati, ma in cui si tenta di non mettere a disagio nessun giocatore, quindi magari si parla di temi scottanti ma in un modo che sia digeribile da tutti, e in questo senso è un gioco molto cinematografico. Se voi leggete le regole fondamentali del cinema di Los Angeles, del cinema di Hollywood mainstream, tutti gli sceneggiatori vi scrivono sì, ci deve essere un tema e deve essere un tema importante che risponda a grandi domande, perché sennò il film non risuona con l'audience. Quindi magari stai facendo un film d'azione come John Wick, no? Il tema è che cosa spinge un uomo a vendicarsi e fino a dove, quanto può distruggere la vita anche una vendetta stupida, anche un senso dell'onore, la partecipazione in un'organizzazione e così via, però poi non deve essere sbattuto in faccia alla gente, non deve essere un sermone, non deve essere come invece certi film indie europei dove si vede che vuoi esplorare un tema, vuoi esplorare un tema etico scottante per quel periodo e tutto il resto del film è meno rilevante. Candela Oscura in questo senso è intrattenimento cinematografico.
Candela Oscura è un modo per Critical Role di allontanarsi da Dungeons and Dragons, ma tenendo tutto quello che ha reso famoso lo show, perché di fatto appunto loro hanno fatto un sacco di successo appunto giocando a Dungeons and Dragons, quindi mantengono in qualche modo quella linea, e infatti la parte più importante del gioco si rivela essere la lore. Già nel Quick Start c'è un chiaro interesse nel far trasparire il mondo di gioco e la complessa stratificazione che ha. Candela Oscura si svolge in un mondo che assomiglia al nostro, in cui il cittadino medio quindi non conosce e non crederebbe mai alla magia e agli effetti che la magia ha sul mondo, e quindi come in tutte le ambientazioni di questo tipo c'è una barriera.
Sì, una separazione.
Sì, che è un velo insomma che non permette di vedere queste cose, e in questo contesto specifico si chiama bagliore. Il bagliore quindi è il velo che sta tra il nostro mondo e l'aldilà.
Sì, che non è per forza il mondo dei morti, ma è il lato spiritico, paranormale, sì. Occulto.
Ci sono dei luoghi in cui però il bagliore è particolarmente indebolito, quindi ci sono degli assottigliamenti che consentono all'energia metafisica, che viene nominata magia, di filtrare attraverso il bagliore e quindi di manifestarsi anche nel nostro mondo.
Il setting, anche se simile al nostro sotto questi aspetti di rapporto con l'occulto e così via, senza le barriere magiche ovviamente, però nel senso di la magia non esiste, nessuno ci crede, è però vittoriano. Quindi ci aspettiamo un po' quello stile steampunk. Non è uno steampunk forte, non ci sono tecnologie aggiuntive, non ci sono cose strane, se non quelle legate all'occulto. Quindi è uno steampunk vittoriano cthulliano, dove ci sono treni a vapore, ci sono cose, ma va più verso una sorta di realismo. La magia invece che passa attraverso il bagliore può essere infusa in oggetti, luoghi o esseri, alterandoli in modo permanente, quindi è una sorta di corruzione. E se però un assottigliamento si apre abbastanza, possono anche passare creature dall'altra parte no? Quindi nel mondo reale causare danni. Abbiamo visto ovviamente che con il lancio del gioco di ruolo hanno creato anche una serie autoconclusiva, tra virgolette, e hanno fatto vedere come appunto tutte le storie si incentri su. C'è questo caso con questa creatura che è passata dall'altra parte, che può essere un fantasma, un mostro e così via, e i giocatori devono gestirla. Mm. Questa forza corruttrice si chiama sanguinamento, bleed, e può essere gestita, è parte delle meccaniche che poi vedremo legarsi ai personaggi giocanti, quindi non è soltanto una cosa del mondo, può contaminare anche i giocatori.
Sì, perché infatti quando un personaggio ha troppo sanguinamento viene sopraffatto dalla forza soprannaturale e può corrompersi o morire, quindi in questo caso mi ricorda molto Call of Cthulhu, no?
Sì.
Dove appunto vai o incontro alla morte o alla follia.
Sì, quindi... però anche lì quello che dicevamo prima, la follia di Call of Cthulhu è molto radicale.
Mm-hmm.
Il custode, il narratore di Call of Cthulhu ha il coltello dalla parte del manico e il gioco è proprio, tutti sanno, cioè almeno le partite che ho giocato io si sa che si finirà tutti folli in qualche modo e narri quello. Qui invece è proprio soltanto una risorsa e un malus da gestire.
E i personaggi di Candela Obscura sono proprio i membri di questa organizzazione omonima al titolo del gioco e sono appunto investigatori di fenomeni soprannaturali che tentano di proteggere il mondo da questi pericoli, studiandoli anche e cercando di contenere, insomma, i danni dell'assottigliamento del bagliore. L'organizzazione Candela Obscura ha una gerarchia che include un consiglio di Lightkeepers che dirigono le risorse dell'organizzazione. Quindi un piccolo gruppo,
che sono i personaggi giocanti di solito,
viene inviato da un Lightkeeper che invece è praticamente il master, giusto?
Dipende.
Ok, però di solito viene impersonato dal master.
Quello che abbiamo visto a Critical Role viene impersonato dal master. Penso che non ci sia nessun problema a farlo impersonare anche da uno dei giocatori.
Ok.
Perché avendo proprio una struttura gerarchica, il gestore del circolo, il Lightkeeper, potrebbe avere sopra di sé un altro gestore di tipo del regionale o una cosa del genere. Però comunque, per ora abbiamo visto soltanto NPC fare il Lightkeeper.
Il Lightkeeper quindi dà un incarico al gruppo di giocatori che si chiamerà Cerchio.
Sì,
cioè
quindi
il
team di investigatori, il party di avventurieri si chiama Cerchio. Tra l'altro la lore ci dice che ci sono enclavi di Candela Obscura in tutto il mondo, ma il gioco, sia il Quick Start che la serie che hanno mostrato su YouTube Netflix e Twitch, ma prima o poi fidatevi arriverà anche in una serie animata, si concentrano sulla città di New Fair, nella terra di Fairland. Una cosa del genere, che è costruita sulle rovine di un'antica civiltà alchemica. Come abbiamo detto, l'atmosfera è quella vitturiana e cthuliana, con antichi miti, esperimenti e magia che emergono dal basso e corrompono dal passato. Tra l'altro, oltre alle meccaniche, New Fair è l'altro punto di contatto con Blades in the Dark. Molti reviewer hanno indicato chiari parallelismi tra New Fair e Duskfall, che è la città di Blades in the Dark, però è tutto un pelino annacquato, è tutto un pelino più mainstream. Quindi se Duskfall è palesemente una critica del capitalismo sfrenato, no? Delle fabbriche, della cenere che copre tutto, dello sfruttamento dei bambini, della criminalità, dove sei un gruppo di criminali che deve sopravvivere in un mondo veramente duro. Qui invece è quasi neoliberale nella rappresentazione, grandi vetrate, il metallo, un po' come il nostro, non c'è niente male, no? Il nostro Storie di Vapore fa la stessa cosa. Vedi quegli aspetti lì, però non per forza vuoi parlarne, non per forza tutto deve essere un'opera di denuncia, però tenete in conto quando tirate parallelismi tra i due giochi.
Ecco, rispetto alla lore, visto che il tema di questa puntata è che cos'è un gioco cinematografico, diciamo che la lore del gioco si presenta come qualcosa di più complesso, di più stratificato rispetto a quello che potrebbe essere invece la lore di un prodotto cinematografico, cioè
sì,
ci ricorda più la lore di un romanzo, di una saga di romanzi.
Esatto.
Quindi in questo senso forse si allontana dal genere cinematografico che dicono di voler esplorare.
E tra l'altro questo è un altro punto in cui si differisce da Blades in the Darks, perché Blades in the Darks, da quello che ho capito io, è proprio costruito per essere giocato a Duskfall, con tutte le regole di Duskfall, spero di dirlo giusto perché lo sto ripetendo un sacco di volte e non sono sicuro di aver messo il nome giusto della città, la città di Blades in the Dark, mentre invece New Fair sembra solo un punto di partenza del Kickstarter. Ci tengono subito a far vedere nuovi posti, nuovi mondi, a parlare un po' della geopolitica mondiale, a far vedere tante organizzazioni, quindi un po' come in Dungeons & Dragons è un po' come nei prodotti di Critical Role, che sono sempre legati a un intero continente, Tal'Dorei, Wildemount e così via, Marquette. Anche qui poi potremo esplorare di più nel manuale finale.
E rispetto alla questione del cinematografico, un altro elemento che si allontana forse da questo termine sono anche le meccaniche centrali di Candela Oscura. Non sono presenti, almeno nel Quick Start, delle meccaniche che permettano ad esempio di definire una scena, che dividano la sequenza narrativa in atti o che permettano delle grandi svolte cinematografiche e colpi di scena. Quindi tutto è lasciato comunque nelle mani sempre del narratore.
E io che seguo da tanto Critical Role capisco perché sia così. Se hanno avuto direzione artistica, non è detto, magari il gioco è stato proposto a loro, però se hanno avuto direzione artistica è come fa Mercer. Mercer non ha bisogno di tutto quello, perché quello che è bravo a fare è a creare un mondo vastissimo in cui tutti gli NPC hanno voce unica e da vita va avanti anche quando i giocatori non la vede, quindi non ha bisogno di strutturare scene ed è interessante sia quando vanno a fare shopping sia quando sta gestendo un mostro o un tradimento. Quindi un po' di, capito, e lo capisco perché io ho imparato da lui e ho uno stile simile a quello di Mercer, no? Creo un mondo e poi lascio che le cose succedano, però non è quello che succede in un film, cioè in un film c'è una struttura ben precisa divisa in atti, spesso non è obbligatorio, però devi avere un qualche tipo di struttura perché hai poco tempo. Questo è un gioco per campagne lunghe, quindi da quel punto di vista non si capisce cosa intendono, non è cinematografico nella struttura.
Tra l'altro un gioco di cui abbiamo fatto la recensione nella scorsa stagione, City of Mist, che volendo ci assomiglia anche per le tematiche, cioè anche lì c'è un urban fantasy, c'è il velo,
c'è il velo, esatto,
la nebbia in quel caso che cancella i ricordi e così via, e quello sì che ti dà l'idea di qualcosa di simile, almeno non magari a un film, ma almeno a una serie TV.
Sì.
E inserisce effettivamente delle meccaniche come il monologo o come il montaggio o come il flashback, cioè ci sono proprio delle meccaniche che si rifanno a cliché delle serie TV di quel genere e che ti dicono puoi giocare quella scena esattamente come la vedi in una serie TV. Candela Oscura questo per ora non ce l'ha.
Candela Oscura, tra l'altro, la serie di Critical Role che stanno giocando ha ricevuto anche un po' di critiche, nel senso che viene percepita quasi come blanda perché gli manca quell'aspetto di actual play che comunque non riusciti a mantenere in Dungeons & Dragons, e potrebbe essere colpa del sistema di gioco e del genere. Tutti si lamentavano del fatto che la storia sembrava su rotaie e penso che venga quasi naturale perché sono tutti attori di improvvisazione e quindi capisci dove sono allenati a capire dove vuole andare a parare l'altro e seguirlo, quindi non è magari neanche Mercer che ha messo delle rotaie e qui sanno che stanno facendo uno show più corto,
esatto,
che hanno solo 3 episodi per finirlo,
esatto,
e quindi gli è scattato
secondo me è più questo che il sistema di gioco, cioè non penso che influisca il sistema di gioco su questa cosa, ma proprio il fatto che sanno che è uno show, uno, due, sanno che hanno pochi episodi per risolverlo, tre, sono in grado di capire dove vuole arrivare uno, dove vuole arrivare l'altro. E ovviamente con molto meno talento e molta meno esperienza, se ci penso, è qualcosa che succede anche a noi con Sidecast, nel senso che, in Storie di Vapore so che posso giocare come mi pare perché è una campagna lunga e se qualcosa non succede in questi episodi tu la rimanderai se deve succedere in altri momenti, no? E seguiamo quindi proprio il mondo, mentre in tutte quelle campagne che in realtà sono one shot perché durano 4-5 episodi, comunque cercavo di capire dove volesse arrivare il narratore per dire ok, non è che seguo la linea che mi sta dando lui, però se intuisco come deve essere
tento
la storia
di aiutarlo.
Sì, cioè vado in quella direzione.
Però per esempio una scena classica di Critical Role in Dungeons & Dragons è andare a fare shopping, che aggiunge tante occasioni di roleplay, che spesso addirittura dici ascolta ma sta finendo il mondo, è proprio necessario passare 4 ore a fare shopping?
Sì.
Però ti dà realismo, no? Ti aggiunge, non realismo nel gioco, realismo di come succede al tavolo di solito. Qui invece mi sembra che l'attrezzatura venga gestita come una sorta di punteggio, comunque ha più lo stile moderno di gestione dell'attrezzatura, dove se è qualcosa di normale non devi pensare di comprarlo. Io mi ricordo puntate di Critical Role dove hanno passato 4 ore a comprare una piccozza e dei puntoni per scalare la faccia di un palazzo e poi non li hanno neanche usati, capito? Qui non c'è bisogno, quindi un po' cambia, un po' questo è cinematografico, dove se vedi la gente che si prepara è soltanto un montaggio, non c'è bisogno di andare a fare shopping. Candela Oscura, a livello di meccaniche, ha un game master, mentre tutti gli altri sono giocatori. Per giocare, oltre alla scheda del personaggio, sono necessari 9 dadi a 6 facce. 3 di questi dovranno essere di un colore distinto, perché sono dadi speciali, che sono indicati come gilded dice, cioè dadi dorati, e i restanti 6 saranno invece come sono dadi standard, normalmente.
Il sistema che viene utilizzato è un sistema originale che è stato scritto apposta per questo gioco ed è Illuminated Words. Sfrutta appunto un pool di dadi a 6 facce e quando c'è una prova da superare va fatto un tiro. Se si ha un risultato da 1 a 3, il tiro è un fallimento e quindi non realizzi ciò che volevi e hai anche delle conseguenze. Se il risultato è 4 o 5, il tiro è un successo misto, quindi realizzi ciò che volevi ma a un costo. E con il risultato invece di 6, il tiro è un pieno successo. Ottieni quello che vuoi senza grosse conseguenze indesiderate. Se si ha più di un 6, il tiro è un successo critico, quindi ottieni quello che vuoi e anche qualcosa in più.
Sì, io ho visto il primo episodio di Candela Oscura e mi sembrava che un po' questo sistema si trasferisse sempre in a prendi un danno.
Ok.
La conseguenza negativa è prendi un danno. Anche qui non so se è il sistema o se è il fatto che avevano poco tempo e quindi Mercer non ha inserito cose in più.
O se è il fatto che Mercer è abituato a fare actual play con Dungeons and Dragons. Io penso che, cioè in generale per me, i giochi così che utilizzano i pool di dadi e che ti dicono ok, hai successo misto, conseguenze di qua e di là, ci vuole abitudine comunque, lo senti sì. se non ci sei abituato che devi fare quello sforzo in sì. più e che devi sforzarti a non tradurre semplicemente tutto come danno, perché di fatto, cioè se hai passato tanto 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 tempo a giocare a D&D, dove è il combattimento il fulcro di tutto,
sì,
ok, nonostante puoi
utile.
Metterci tutto il roleplay, le indagini del mondo attorno ed è tutto fighissimo, però di fatto è il danno che fa veramente tanto, cioè anche quando ti va male un'esplorazione, per dire, mi viene in mente, non so, quella volta che uno ha fatto uno e ha trovato dei ragni dentro alla roba dove stava tastando, capito? Anche negli altri momenti che non sono combattimento puro, azione pura, comunque un fallimento in qualche modo comporta un danno che è effettivamente pesante, perché se poi dopo
anche
sei danneggiato e incontri qualcuno,
hai talmente tante opzioni che di fatto in D&D qualsiasi altra cosa più o meno la riesci a risolvere ed è pensato per le campagne lunghe.
Sì, quindi penso che sia anche qui abbastanza fisiologico che Mercer magari abbia faticato un po' a tradurre in altri modi, nonostante sia Matthew Mercer. Secondo me è molto più semplice come sistema da utilizzare per chi è già abituato
ai Powered by the Apocalypse o i Blades in the Forged in the Dark. Per descrivere i personaggi di Candela Oscura vengono usate alcune parole chiave. Le azioni, che sono le competenze che hanno il personaggio, e indicano il numero di dadi da inserire nel pool per determinare un tiro. E le pulsioni, invece, che sono una risorsa che può essere consumata e reintegrata durante la sessione. Ogni punto pulsione speso aggiunge un dado al pool, e i punti pulsione sono diversificati in più categorie, a seconda delle azioni su cui influiscono. Quindi ogni personaggio può avere pulsioni diverse, di tipo diverso, descrivendo individui proprio diversi tra loro.
Le resistenze sono invece il modo per evitare conseguenze negative. Si può spendere una resistenza e significa ritirare i dadi con una meccanica tipica dei giochi che hanno appunto il pool di dadi. E infine ci sono le abilità che sono invece le mosse uniche dei personaggi, quindi qualcosa di molto caratteristico per quel personaggio. Abilità, pulsioni, azioni e resistenze descrivono personaggi che sono comuni, non sono supereroi, non sono eroi del fantasy, e l'accenno alle pulsioni è l'unica cosa che collega i personaggi all'atmosfera vittoriana del gioco.
Sì, perché c'è sempre un po' quella roba di controllare le proprie emozioni, no? Di dover gestire le proprie pulsioni e quindi gestire questa risorsa pulsionale è un poco, ti dà un po' l'idea di essere un personaggio vittoriano, no? E a collegarli invece all'aspetto sovrannaturale del gioco ci pensano le classi. Ne abbiamo 5 divise in 2 specialità ciascuno, non le vedremo tutte, però sono quelle che ti aspetti in un gioco del genere. Ci sono gli investigatori, ci sono i giornalisti, per esempio maschera, che è la classe, poi è suddivisa in 2 specialità che sono giornalista o mago, mentre la classe strano ha la specialità medium o occultista. Poi ci sono tutte quelle che potete immaginare, criminali, dottori e così via.
E ogni classe ovviamente fornisce un elenco di abilità e valori di partenza per azioni e pulsioni. Il gioco ci spinge inoltre a creare dei legami che chiama
connessioni.
Questo
è interessante, scusa, prima di passare alle connessioni, il fatto che le classi ti diano valori anche per le caratteristiche del personaggio ti dà un po' l'idea che siano definiti dal mestiere che fanno. Che è un'altra cosa molto vittoriana, tipica della letteratura dell'epoca, se pensi, c'è l'orfano, c'è, che è definito proprio dal suo posto nella società e da quello che fa. Quindi anche questo è abbastanza interessante nell'interpretazione del genere.
Come dicevo, il gioco ci spinge a creare legami, che chiama connessioni, tra i personaggi. E tecnicamente il gioco può iniziare con personaggi che non si conoscono, ma quello che Candela Obscura vuole simulare è il circolo di esploratori dell'occulto. Quindi, oltre che essere molto in linea con il genere, questo dà un'idea ben precisa della distanza da Dungeons & Dragons. Non siete un party di avventurieri, ma siete un gruppo coeso con un obiettivo e delle connessioni già determinate.
E anche qui manca un po' il pezzo cinematografico della formazione del gruppo. Quindi o te lo inventi tu, magari nel manuale completo ci saranno delle cose aggiuntive, ma nei Kickstarter non puntano, non illuminano quella parte della storia.
Ma tra l'altro anche qui io ho iniziato a vedere soltanto la prima parte di Candela Obscura, sì, che hanno giocato, quindi chiedo a te che hai visto almeno tutto il primo episodio. Lì inizia con uno dei personaggi che di fatto si trova in mezzo a un casino.
Sì,
ma che
da quello che
ho capito non fa parte
di un circolo, okay, e viene introdotto in quell'episodio.
Esatto, mentre gli altri vengono chiamati, appunto vengono convocati, sì, dal Lightkeeper, e si conoscono già tra loro?
Tutti si conoscono tra loro, okay. Lui ha legami già con uno dei personaggi, anche il personaggio di Ashley ha legami con il personaggio di un'altra, okay, giocatrice. E però loro avevano già risolto cose sovrannaturali prima.
Okay.
Quindi facevano già parte di un circolo.
Però, cioè, devo dire che a me quella parte lì in realtà è sembrata abbastanza cinematografica. Cioè,
okay,
e ci sta come inizio anche di un film, no? Il,
sì,
classico gruppo che ha già fatto robe assieme,
sì,
ma che al momento
che
ognuno sta facendo cose per i fatti suoi. Vengono chiamati e viene aggiunto il novellino che non,
sì,
sa niente.
Diciamo che
sta.
L'idea del circolo ce l'hai da sfruttare, però per il momento non ci sono meccaniche particolari che ti aiutano a costruirlo, se non i collegamenti iniziali. I danni invece sono tracciati tramite marchi di diverse categorie, quindi corpo, cervello e sanguinamento. Corpo indica i danni che prendi fisici e possono portare fino a danni permanenti come cicatrici, mancanza di arti, cose del genere. Cervello cambia il tuo comportamento, quindi c'è questa piccola attenzione anche alla salute mentale di personaggi che vivono in un mondo così pericoloso e così strano. E sanguinamento invece è il danno magico. Per esempio il personaggio di Laura Bailey è un esempio di qualcuno che ha subito un qualche sanguinamento, qualcosa, perché aveva una mano ricoperta di questo icone nero che continuava a gocciolare. In ogni caso, ed è questo è un aspetto molto cinematografico del gioco, è difficile che qualcuno muoia, perché devi prendere un tot di marchi per il danno, poi hai una cicatrice, comunque non significa che sei morto, ma semplicemente che hai un danno permanente.
L'avanzamento di livello è la meccanica probabilmente più particolare e continua il tema del team di investigatori.
Sì.
Infatti dopo ogni incarico il Game Master pone 3 domande di illuminazione.
Sì.
Per ogni risposta positiva il cerchio nella sua totalità guadagna un punto illuminazione.
Super Mercer come cosa. Tutti, o avanziamo tutti o moriremo,
esatto,
tutti assieme.
E infatti sì, è qualcosa che ha introdotto lui già negli show di Critical Role.
Si è reso popolare l'avanzamento per milestone, da quello che ne so.
I punti illuminazione aggiuntivi vengono dati al cerchio se i giocatori hanno anche soddisfatto le chiavi della loro classe. Quindi conta sia l'aspetto collettivo che l'aspetto di ogni singolo personaggio, ma sempre comunque va a contribuire a tutto il cerchio.
I punti illuminazione vanno a finire sempre all'avanzamento del cerchio, più che all'avanzamento dei personaggi.
Se tutti i giocatori hanno soddisfatto almeno una chiave della loro classe, il cerchio ottiene 4 punti.
Quindi di più di quelli dei 3 che dà il Game Master. Quindi te lo può conquistare, diciamo, l'avanzamento di livello.
Altrimenti ottiene 2 punti se solo una parte del team ci è riuscita, o 0 punti nel caso in cui nessuno fosse riuscito a soddisfare le chiavi della propria classe. L'avanzamento di livello del cerchio,
che figo,
avviene tramite un contatore circolare su cui sono segnate alcune milestone. Quando un'intera traccia viene completata, i giocatori possono scegliere un'abilità per l'intero cerchio.
Sì, e poi si resetta, quindi tu completi le varie milestone e poi si resetta il cerchio. Infine, durante c'è una meccanica di downtime in cui i giocatori possono curare le loro ferite, ricaricare le risorse spletate, le pulsioni e così via. Ma quindi è arrivato il momento, con questo abbiamo completato un po' il giro del quick start e di come funziona. Nel quick start c'è c'è anche un'avventura. Ho visto pareri diversi su questa avventura. Da un lato l'hanno apprezzata perché è molto investigazione dell'occulto. Alcuni però hanno criticato il fatto che sia radicato in fatti reali, cioè l'utilizzo di particolari pigmenti radioattivi in abiti alla fine del 1800, mi pare, ma senza arrivare alle radici del problema. Quindi che esattamente come dicevamo prima per New Fair, la città ti fa vedere oh che brutta questa fase del capitalismo o quant'è predatorio, però non arriva fino in fondo a tutte le cose più orribili, più un risaliamo alla fonte di questa roba, risolviamo il problema con il mostro. Io leggendola sinceramente non mi ero neanche posto il problema, mi sembrava un modo, sarà che anch'io di natura sono un narratore mainstream, mi piace far parlare di temi solo quando ci pensi una seconda volta, non quando ci giochi, e quindi magari non ho notato la stessa cosa, però siete avvisati, quindi parla di fatti reali e se non volete gestirli non usatela. Ma prima di ritornare alla nostra domanda, cioè se Candeloscura sia o meno effettivamente un gioco cinematografico, abbiamo un riposo breve con qualche parola dal nostro sponsor.
Stibia. Stibia è il primo romanzo di Alberto Cantarello, il nostro sponsor, che potete trovare qui in descrizione oppure sul sito bookabook.it/libro/stibia.
Sì, non c'entra niente con il genere di cui stiamo parlando oggi, è un portal fantasy, quindi parla di due personaggi, due persone che vengono sbalzati in un mondo che non conoscono. Un mondo fantasy con molti aspetti magici e con un sistema di magia comunque intricato, complesso, che Alberto sta sviluppando. Se vi piace quel genere, date un'occhiata al libro, secondo me vale la pena. Il sito è bookabook.it/libro/stibia, ma se non avete voglia di digitare tutta questa roba, cercando Stibia su qualsiasi motore di ricerca, il libro è il primo risultato che viene fuori. Io ho un po' un problema su come usano cinematografico, sarà che sono filosofo e mi danno fastidio le definizioni, però non sono cinematografico, cioè è una parola che vuol dire tutto e niente usata così, perché...
Secondo me è solo una questione di vibes, di sensazioni.
Sì, cioè non c'è niente di male, voglio semplicemente dire che è un gioco moderno, ok? Che non è un gioco old school, che non è neanche Dungeons and Dragons, di fatto.
Sì, cioè tu parli però in generale di chiunque usi la parola cinematografico associata a un gioco di ruolo?
Sì, e secondo me Candeloscura è un buon esempio. Sono giochi dove vogliono dire di essere incentrati, se vedi, dicono di essere cinematografici, se non hanno una plancia di gioco, ok? Se non hanno miniature, se non hanno movimento, se si basano su dadi che hanno conseguenze, ok? E se sono, come si dice, roleplay first, no? Puntano prima al roleplay e poi a tutto il resto, con forse l'eccezione di Wilder Fist che ha qualcosina in più dal punto di vista di meccaniche e cose del genere.
Ecco, ad esempio a me Wilder Fist non dà l'idea di un gioco cinematografico rispetto agli altri.
Però mi sembra che l'avessero scritto o che comunque sia centrale nel marketing. È un po' un modo per pubblicizzare tutti i giochi che non sono Dungeons and Dragons.
Non lo so, non tutti, secondo me, cercano questa cosa. Cioè, ad esempio, Fabula Ultima non penso che abbia mai detto di essere un gioco cinematografico, perché di fatto non è un gioco cinematografico, ma è anche molto distante da Dungeons and Dragons.
E infatti apprezzo molto Fabula Ultima perché è l'esempio di uno degli altri, dove dice no, noi simuliamo un gioco di ruolo giapponese, ok? Un JRPG, e quindi ha tutti gli aspetti di un JRPG. Non deve essere per forza cinematografico, deve essere più simile a un anime, più simile a una narrativa dei videogiochi di Final Fantasy.
Sì, ma infatti secondo me i giochi che dicono di essere cinematografici effettivamente le vibes di quel mondo lì te le danno. Cioè secondo me è quasi un, non so come dire, un filtro che ti danno, okay. Per leggerli. È un aiuto che ti danno il fatto di dire è cinematografico, perché tu dal momento in cui lo sai inizi ad avere in testa un immaginario che ovviamente diventa un immaginario collettivo nel momento in cui sei al tavolo con il tuo party. Cioè se io devo fare da narratrice con Broken Compass, con Outgunned, con Candela Obscura e dico al mio party è un gioco di ruolo cinematografico, vuol dire che loro in testa iniziano a mettersi una serie di riferimenti appunto dal cinema di quella roba lì, okay. O dalle serie TV. ok, di quella roba lì. E quindi poi diventa molto più semplice giocare per loro e narrare per me.
Sì, secondo me però, come dicevamo anche per altri giochi, manca un po' quell'aspetto di dammi strumenti per riuscire a rendere quella cosa. Dammi
sì,
aiuti, spiegami cose. Non puoi dire che sei cinematografico e poi non darmi niente.
Sì, cioè ad esempio gli strumenti che mette a disposizione City of Mist, secondo me sono molto
cinematografici.
Belli, sì.
Anche se non so scrivere un noir, se sono costretto a fare il monologo iniziale in cui riflette sulle emozioni, quello che sta provando, ti dà l'effetto di un noir. Mm-hmm. Se devo cercare indizi, e quindi la scena può finire anche che noi abbiamo fallito ma abbiamo recuperato l'indizio che ci serviva, diventa cinematografico, capito? Se ho risorse che si accumulano e poi esplodono in un momento, cioè se ho un clock, un qualche tipo di clock, è cinematografico, perché è il grande colpo di scena alla fine. Sono tutti strumenti che aiutano a simulare il mondo. Candela oscura.
Beh, ad esempio, tutti e tre i giochi che ho citato, quindi i due di Two Little Mice e Candela Oscura, come cosa cinematografica hanno il fatto che sia raro morire. Cioè, sei il protagonista di quella storia, ed è molto raro in storie del genere al cinema che tu muoia prima della fine. Mm-hmm. E quindi questo,
sì,
secondo me, è una meccanica.
Infatti anche
che
Candela Oscura.
Il genere. Sì, 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 infatti.
Però è più del tipo Outgun e Broken Compass sono giochi cinematografici per davvero. Quando abbiamo giocato, quello come il gioco è costruito ti spinge a fare scene tipiche, inserimenti, azioni e così via. E c'è il director cut, cioè il sistema si chiama director cut, perché inizi la scena, la costruisci, arrivi all'obiettivo e poi tagli e passi alla scena dopo.
Sì.
Ed è costruito così il gioco. Candela Oscura non ha niente di tutto questo, quindi non c'è bisogno di pubblicizzarlo come cinematografico. Dagger Art, da quello che ho sentito, anche se non l'ho ancora letto, non ha niente di cinematografico.
Ok.
No. Quello è soltanto... Non sto neanche dicendo, ah, non dovete farlo, sono la polizia dei giochi di ruolo. Sto dicendo, è un termine che sta venendo, di cui sta venendo modificato il significato per indicare giochi moderni che hanno l'attenzione più sulla narrazione, su questo tipo di meccaniche, che sulla costruzione del personaggio, l'avanzamento di livello e così via. Quindi diciamo che adesso abbiamo come strumenti, per metterla così, no? Old school, che indica giochi alla Pirate Bory, più leggeri come sistema, con tanti danni, tante cose randomiche. Poi la definizione di old school la esploreremo meglio in episodi futuri. Poi abbiamo i giochi D&D like, come Dragonbane, come Il Signore degli Anelli, come Dungeons and Dragons, la versione moderna della quinta edizione. E poi abbiamo quelli cinematografici, che invece sono intenzionati a narrare un'idea mainstream, che può essere Cthulhu, l'occulto, l'investigazione e così via, però non per forza dando strumenti per la narrazione, anche soltanto dando semplicemente la simulazione del gioco. Funziona come distinzione?
Sì, mi sto chiedendo perché, cioè, per quale motivo dovrebbero appunto pubblicizzarlo come un gioco cinematografico, nonostante appunto non abbia niente di particolare che lo distingua come tale.
Perché l'idea che vogliono dare è che può essere usato per l'actual play, che è come quello che vedi.
Sì, però
sullo
è anche
schermo.
Vero che, cioè, nel senso, loro hanno fatto di D&D l'actual play.
Sì, però non è cinematografico. Cioè,
no.
È epico, ma non è cinematografico. Mm-hmm. Anche il gioco, anche Colville l'ha usato come termine, no? Cinematografico, per descrivere il nuovo film, perché ti viene subito in mente gente che salta dei treni, sparatorie, la spada che scende in slow motion, no? Ha, come dicevi tu, un tipo di immaginario, però non è detto che per forza sia veramente così. Non è detto che poi abbia tutti i crismi di un film.
Ok.
È quello che intende. È un certo stile, una certa struttura.
Aspetta, Colville l'ha usato per descrivere cosa?
Il suo nuovo gioco che uscirà.
Ah, ok.
Quindi vabbè,
il suo nuovo film.
Ho detto, è molto cinematografico il nuovo film di Colville.
Esatto.
No.
Ok.
Non so se ha senso, ed era l'altro punto di discussione, ricercare veramente la cinematograficità in un gioco, con l'esclusione di Two Little Mice, perché è un tipo di narrazione diversa. Cioè, io non ho mai pensato di fare una narrazione cinematografica, anche se rientro in quello stile.
No, secondo me invece ha senso, perché... Ne parlavamo anche con Steph, no? Ogni narratore deve trovare un po' la sua voce. E quindi ci sono narratori che hanno letto tantissimo e che nel momento in cui devono immaginare una storia o narrarla, la immaginano come se fosse un libro. e magari determinati tipi di giocatori a cui risuona un po' di più questo stile si trovano molto bene con loro, ma ci sono altri narratori che invece ad esempio hanno letto molti più manga e visto molti più anime e quindi hanno bisogno di una narrazione di quel tipo. Ci sono narratori che hanno che hanno fruito di più di serie TV e film, e quindi mi piace a me molto questa cosa, perché forse è anche un po' di storia personale, no? Perché fino a qualche anno fa c'era l'idea che o hai letto tantissimo,
non puoi
fare lo scrittore, puoi narrare, non puoi essere
nerd,
un dungeon master,
non puoi essere,
ok?
Sì.
Io l'ho sempre sentita tanto questa cosa, perché a me è sempre piaciuto tantissimo scrivere, fin dalle elementari. Cioè all'elementare ho provato a scrivere il mio primo libro, ok? Mm-hmm. Ma ho sempre letto pochissimo, un po' per, non lo so, pigrizia, un po' perché nel momento in cui inizio a leggere magari spesso lascio un libro a metà, non mi convince del tutto la storia, dopo un po' mi annoio. Ci sono mille motivi, ma invece immaginare storie mi è sempre venuto molto più facile. Poi sicuramente senza essere una scrittrice, altrimenti avrei già scritto dei bestseller, ma ho sempre scritto solo per me. Però quando ho scoperto di poter fare la scrittrice, tra virgolette, per gioco, e quindi di poter inventare, di poter continuare a inventare le storie, che era una cosa che mi piaceva fare, di poter continuare a inventare dei personaggi e o di portarli come i miei personaggi o di fare da dungeon master, ho detto wow, che figata. E però mi sono sentita dire diverse volte, senza che fosse rivolto a me ma come discorso generale, quello lì vuole fare il dungeon master ma non ha neanche mai letto, che ne so, Il Signore degli Anelli.
Io ogni tanto lo penso, okay? Io non ho mai letto Il Signore degli Anelli, ma ogni tanto lo penso, dico sì, se vuoi fare il mangaka devi leggere manga.
Ok, però in questo caso non stiamo scrivendo un libro, cioè ha senso veramente. E infatti ripeto, non ho mai osato pensare adesso scrivo un libro, invento una storia e poi mi metto a fare, ok? Cioè ho sempre detto che bello, invento una storia, mi piacciono questi personaggi, la scrivo per me stessa, poi me la rileggo quando voglio. Ma per fare il dungeon master davvero serve aver letto caterve di libri fantasy? Cioè viviamo in un mondo in cui ormai i media dell'intrattenimento sono vari, cioè c'è chi si ammazza di romanzi ed è il suo genere, c'è chi si ammazza di fumetti, c'è chi si ammazza di manga, di anime, c'è chi si ammazza di serie TV,
c'è chi si ammazza di tutti e non ha una vita come sottoscritto,
e sviluppano comunque tutti quanti l'immaginazione, ti sviluppano tutti quanti un certo mindset per costruire una storia con determinati trope, ovviamente. E quindi è giusto che ogni giocatore, che ogni game master abbia la possibilità di utilizzare il suo stile, che è quello di cui ha fruito di più, secondo me.
Secondo me l'ultimo, sono d'accordo con quello che hai detto, può essere che venga usato in questo modo. Non so se ci fossero, cioè se ci siano sinonimi che mi piacerebbero di più in italiano per cinematografico, però sono paranoie da filosofo. L'altro discorso che volevo fare alla fine, gli ultimi 5 minuti, perché non ne siamo esperti, è come cambierà il gioco di ruolo secondo te con questa inserimento della creator's economy. Cioè prima c'è la distinzione tra i giochi fatti dalle major e i giochi indie. Adesso Critical Role, che è un gioco di una major di fatto, Candela Oscura non è un gioco di un indie, però al pubblico, può avvicinare un pubblico a cose che prima quel pubblico non avrebbe letto, anche un po' più strane, anche un po' più originali.
Secondo me, cioè, semplicemente permette di avere già un'idea di quale sarà il gioco che andranno a giocare, proprio perché sai che lo avranno fatto con il loro stile, che avranno dato priorità a determinate cose, e quindi semplicemente ti permette di, al di là del quick start, di dire ok, mi fido di loro perché so che di solito fanno quel tipo...
Sì, perché mi piacciono, neanche perché devo fidarmi.
Sì, cioè perché di solito fanno quel tipo di cose, quindi comunque lo compro e so già che mi piacerà. Mm-hmm. La vedo come semplicemente un passaggio del genere, cioè non è soltanto D&D sta facendo la nuova edizione e speriamo in bene che sia bella, ma è ok,
sì,
qualsiasi il gruppo
cosa
che
sia.
Seguo da 10 anni, che mi piace qualsiasi roba buttano fuori, ha fatto un gioco, leggo il quick start, dico ok, effettivamente rispecchia quello che mi aspettavo, lo compro.
E sul fatto che è simile a Forge in the Darks, cioè nel senso, tutto è simile a tutto, potevano chiamarlo Forge in the Dark, però nel senso...
Sì, diciamo che io mi sono resa conto da quando ho iniziato a provare i vari sistemi di giochi di ruolo che in realtà sono abbastanza limitati a livello di, non so come dire...
di possibilità e
sì,
di...
cioè se scegli di utilizzare dei dadi è molto limitato in realtà quello che puoi fare, no?
Sì, ti costringe molto.
Anche perché poi c'è sempre questa cosa di dire ah, il sistema originale è dargli un nome legato magari alla lore del gioco o al titolo del gioco, poi di fatto lo guardi e dici sì ma
è in pratica la stessa cosa con due cose in più, esatto.
Comunque pool di dadi,
fa ridere come i giochi che stanno sotto il numero invece che sopra il numero. Statisticamente non cambia niente, soltanto perché ti devi differenziare da Dungeons and Dragons.
Infatti stimo tantissimo, e per questo ho deciso che faremo una puntata su questa cosa, i vari giochi di Fumble GDR,
perché esplorano
nuove. Altre, esatto, cioè così come prima, la prima volta che abbiamo giocato a Dread, siamo rimaste in fissa con Dread per un sacco, perché ho detto questo si differenzia tantissimo da tutti gli altri ed è anche ben integrato con il senso del gioco, cioè con quello che ti vuole passare, con la lore, l'ambientazione.
Però la conseguenza è che è più indie, è più un pezzo più ridotto, che era tutto il preambolo che abbiamo fatto, cioè un gioco che vuole essere mainstream. Sì. Candela Oscura vuole rivaleggiare con Call of Cthulhu, palesemente, vuole essere la versione moderna di Call of Cthulhu, per quello che non ci vedo neanche grossi problemi con Blades in the Dark, perché sì, è lo stesso sistema, però non c'era proprio un Call of Cthulhu Forge in the Dark, che io sappia, l'hanno creato loro in pratica.
Se volete sostenerci, condividete il podcast. Se volete continuare questa discussione, fate un salto sul nostro Discord che trovate in descrizione. Ma soprattutto passate ad ascoltare i nostri podcast di Actual Play, Storie di Vapore e Due Draghi Sidecast. Per noi è il momento di fare un riposo lungo, fino al prossimo lunedì, perché
il lunedì non è mai stato così avventuroso. Tu giocheresti a Candela Oscura?
Sì, vabbè, per una sessione lo potrei.
Secondo me però è una di quelle cose che guadagna da una storia lunga. Più fai,
sì,
più viene
divertente.
Sì, cioè
una sessione intendevo per un arco narrativo. Campagna, sì.